Dagli studi di Radiofonica, Giacomo Calzoni e Jacopo Bonanni conducono La Cripta di Media, un biglietto di sola andata per la zona del crepuscolo.
E buonasera, popolo della cripta! Il sole è già tramontato qui da un pezzo dagli studi di radiofonica.com. Oggi 6 febbraio 2015, siamo tornati io e il buon Giacomo per una puntata speciale dedicata al maestro di Portland, ovvero Stephen King, l'uomo di cui si è parlato tanto, troppo, ma forse ancora non abbastanza.
Esatto, allora ci volevano due come noi per affrontare l'argomento e dire veramente la parola fine. Ok, Stephen King è un argomento vastissimo, ha scritto tantissimi libri, tantissimi film sono stati tratti dalle sue opere e ovviamente qua non abbiamo il tempo di poter affrontare l'argomento nella sua totalità, però abbiamo deciso di soffermarci su alcuni titoli oggi, io e Jacopo, alcuni titoli a noi molto cari che magari non vengono considerati come tra le cose migliori o tra le cose più famose che sono state tratte dalle sue opere, ma che noi riteniamo comunque degne di interesse. Il rapporto tra Stephen King e il cinema è una storia d'amore e di odio molto lunga che si protrae ormai dalla fine degli anni 70, anche più esatto di 30 anni. Ricordiamo una delle prime trasposizioni per il cinema fu Carrie di Brian De Palma. Ecco, Stephen King ha avuto una fortuna in questo senso. E cioè che rispetto, a differenza di molti altri colleghi altrettanto famosi, che comunque hanno visto trasposte le proprie opere, perché lo sappiamo, quando una cosa funziona in letteratura, il cinema arriva sempre
a bussare alla sua porta,
a mettere lo zampino. Ecco, Stephen King ha avuto la fortuna di vedere trasposte alcune delle sue opere nella prima fase della sua carriera da registi molto noti, molto importanti. Ricordiamo Stanley Kubrick con Shining, David Cronenberg con La Zona Morta, Carpenter con Christine, il già citato Brian De Palma con Carrie. Invece nella seconda parte della sua carriera, mano a mano, si sono succeduti registi certamente meno meritevoli, meno famosi, con opere anche meno importanti e meno belle. Ecco, per quanto riguarda il rapporto che c'è tra Stephen King e il cinema, vorrei citare, se mi permetti, un amico, Pier Maria Bocchi, che su...
Salutiamo innanzitutto.
Ciao Pier Maria, che su Blow Up del maggio scorso dedica un saggio molto bello, molto stimolante appunto su questo argomento, e ne leggo un breve passo. Scrive: l'immaginario kinghiano, vecchio specialmente nuovo, raramente, per non dire mai, ha trovato il giusto sfogo sullo schermo, grande e piccolo. Sarà difficile da digerire per il fan fondamentalista, ma la pagina kinghiana è sempre stata e sempre sarà intraducibile nella forma film. Bello o brutto, riuscito o non riuscito, il cinema tratto da King non è mai stato veramente kinghiano. Non è casuale che i film migliori tratti da King, Carrie, Shining, La Zona Morta, Christine, La Metà Oscura, siano forzatamente autoriali, appartengono a doppio nodo più alla poetica dei rispettivi registi che alla pagina d'origine. Ecco, cosa significa? Significa che ormai quasi 40 anni di filmografia kinghiana ci dovrebbero aver insegnato una cosa, e cioè che è impossibile mettere su grande schermo, proprio in maniera letterale, le opere di questo scrittore. È un discorso che vale per qualsiasi scrittore, che per qualsiasi trasposizione, per qualsiasi adattamento, ma che con King assume una valenza particolare. E non è un caso, appunto, come scrive Pier Maria Bocchi, che quando questo rapporto si è trasformato in un risultato più felice è stato quando i registi hanno imposto la propria personalità, quando cioè il racconto è stato, tra virgolette, stuprato in funzione della trasposizione filmica. Ricordiamo tutti il rapporto burrascoso che ci fu tra Stanley Kubrick e Stephen King per quanto riguarda Shining, perché appunto è un film che ha poco a che vedere, se vogliamo, con il racconto di partenza, che è un bel libro, ma non è certamente paragonabile a quello che Kubrick ha fatto con il film. King
spesso, anzi, King ha manifestato contrarietà, no, rispetto alla trasposizione di Shining,
esatto,
volendolo rimaneggiare in più di
un'occasione. Esatto, esatto. E allo stesso modo lo stesso Kubrick dichiarò di non aver mai amato particolarmente quel libro, ma di averlo utilizzato come base di partenza per quello che voleva fare lui veramente. E anni dopo King si sarebbe preso la sua rivincita con un modestissimo adattamento televisivo da parte di Mick Garris, che non a caso è uno dei registi preferiti da Stephen King, appunto perché è un regista che
fedele alla linea
è il classico, sai, il classico yes man, fa quello che dice lo scrittore.
Sì, ma innanzitutto, come sempre, prima di lanciarci nell'argomento, quindi prima di addentrarci in quello che è il nucleo incandescente di questa puntata, è necessario dire un paio di cose del buon maestro Stephen King. Innanzitutto, nasce proprio il 21 settembre del 1947 a Portland, nel Maine, e come in tutti i suoi libri vive soprattutto una fase fantastica, particolarmente prolifica, prolifica proprio durante l'adolescenza. È profondamente segnato principalmente da un evento. A 10 anni, infatti, nel 1949, il padre esce per una delle sue passeggiate e non farà più ritorno.
Era andato a comprare le sigarette.
Esatto, probabilmente sì. Per cui cosa succede? Che lascia però un'eredità importante al figlio. Infatti Steven, a 10 anni, trova nel solaio di casa uno scatolone di vecchi paperbacks dell'orrore, romanzi classici, importanti, di autori che poi si dimostreranno di grande ispirazione per lo stesso King, tra cui Lovecraft, Poe, con orripilanti ed eccitanti copertine piene di mostri. Steven, d'altronde, aveva già assaporato il gusto del terrore al cinema, divorandosi nella sala buia popcorn e soprattutto i famosi double features, ovvero il doppio film del sabato pomeriggio, rimanendo piacevolmente impressionato dai classici come Il mostro della laguna nera, abbinato a La terra contro i dischi volanti. E questo appunto è un gusto che non l'ha più abbandonato. Il re, infatti, si può dire, del terrore di oggi è soprattutto, infatti, un fan del terrore di ieri. Tant'è vero che ha dedicato un saggio, Dance Macabre, a quei vecchi libri, film e fumetti e a loro piacevoli paure. La paura, appunto, come spettacolo, l'orrore fantastico come esorcismo dei reali orrori della vita. La narrativa di King è spesso cinema stampato e non a caso quasi ogni suo romanzo diventa film. Ma abbiamo detto appunto che spesso i suoi protagonisti sono adolescenti, come quello della canzone che stiamo andare ad ascoltare, che tratta proprio da Christine, la macchina infernale di Carpenter. Questo è George Thorogood con la sua Bad to the Bone. A dopo!
On the day I was born, the nurses all gathered round, and they gazed in wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, "Leave this one alone." She could tell right away that I was bad to the bone, bad to the bone, bad to the bone, bad, 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 bad to the bone. I broke 1,000 hearts before I met you. I'll break 1,000 more, baby, before I am through. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone, bad to the bone, bad. Bad to the bone. Rich woman beg, and I make a good woman steal. I make an old woman blush, and I make a young girl squeal. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad, 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 bad to the bone. kings and queens step aside. Every woman I meet, they all stay satisfied. I wanna tell you, pretty baby.
Allora, eccoci qua, cerchiamo un po' di individuare le fasi della filmografia indiana, perché sono tante e non tutte omogenee tra di loro. Allora, innanzitutto possiamo distinguere quelli che sono i film più mainstream tratti da King, ovvero quelle grandi produzioni che non sempre adattavano i suoi romanzi più prettamente horror. Ricordiamo il grande lavoro fatto da quel bravo regista che era Reiner con Stand By Me e Misery Non Deve Morire. Ricordiamo anche Bryan Singer, che adattò nel 1998 L'Allievo, Gli Ali della Libertà, un film che è diventato con il passare degli anni di culto, tratto da Rita Hayworth, la Redenzione di Shawshank, se non mi ricordo
esatto,
male.
Sì, sì, proprio quello.
Esatto, da 4 dopo mezzanotte, se non dico una sciocchezza, la raccolta si chiamava così, se non sbaglio.
Vi faremo sapere, perché alcune cose esatto. Dobbiamo ripassarle anche a noi, esatto. Dato la vastità dell'argomento.
Anche L'Ultima Eclisse di Taylor Hackford e ovviamente Shining di Stanley Kubrick. Poi ci sono quei film che invece sono realizzati da i Masters of Horror, ovvero i nostri amatissimi.
A tutti gli effetti.
Esatto, esatto. Come dicevamo prima, proprio nella prima fase della carriera di Stephen King, registi come John Carpenter, Christine la macchina infernale, David Cronenberg, La zona morta,
lo stesso Tobe Hooper, addirittura nella trasposizione Hooper, esatto. Televisiva delle streghe di Salem.
Per ovviamente non parlare di George Romero con Creepshow, scritto proprio da Stephen King, e La metà oscura, che non è sicuramente il miglior Romero in assoluto, ma è un ottimo film.
Beh, noi possiamo dire a tutti gli effetti di essere stati un po' una generazione fortunata, perché sicuramente c'è stato il piacere di poter leggere da una parte i libri di King in tempo reale e dall'altra vedere poi gli interpreti più importanti del cinema fantastico e dell'orrore cimentarsi proprio con i libri di King. Quindi una doppia fortuna, se vogliamo, che è capitata pochissime volte poi nel corso, voglio dire, della storia, dato che molti altri autori importanti che hanno avuto altrettante trasposizioni cinematografiche, come sicuramente Conan Doyle, lo stesso Edgar Allan Poe, in qualche modo non erano certo nostri contemporanei.
Certo, fortuna, come dici tu, che però ha avuto anche il suo, come dire, il
Mascio
suo
doppelganger.
Esatto, perché oltre a queste fasi che abbiamo individuato, ci sono da dire anche altri due movimenti, chiamiamoli così, ovvero tutti quei film tratti da King che sono diretti da registi certamente meno famosi e anche meno dotati. Pensiamo a Cose preziose, La creatura del cimitero, A volte ritornano, Il tagliaerbe, anche Unico indizio, La luna piena, ne avevamo parlato
Silver
la volta
Bullet,
scorsa,
sì.
Esatto. The Night Flyer, che però è una piccola sorpresa e ci ritorneremo sopra. E poi ci sono anche quei film molto spesso straight to video, ovvero usciti direttamente in DVD o in videocassetta, che sono dei seguiti dei film tratti a sua volta da romanzi che non hanno un riscontro cartaceo vero e proprio, ovvero il seguito di A volte ritornano, che si chiamava A volte ritornano ancora, I vampiri di Salem, Cimitero vivente 2, tutta la saga di Grano Rosso Sangue. Insomma, la filmografia kinghiana ha anche attraversato questi momenti di stanca. E poi c'è la produzione televisiva. Chi di noi non ha visto da bambino It, che adesso diciamolo, possiamo dire, è un film che ha segnato la nostra adolescenza, ma rivisto oggi è veramente una cosa
tremenda. Esatto. Dobbiamo sdoganare quell'effetto un po' malinconico che ti dà la possibilità di riabilitare quello che è sì una produzione decisamente scarsa televisivamente parlando, se non per l'incredibile interpretazione di Tim Curry, però un libro invece eccezionale che
un
consiglio ancora oggi
è
di
un
leggere.
Capolavoro, sì sì, assolutamente. Poi è un libro che rispecchia in pieno quella che secondo me è la tematica centrale di uno scrittore come King, ovvero il rapporto che si instaura tra l'uomo e il male che attraversa la storia, quella con l'S maiuscola. Tra le altre produzioni televisive ricordiamo Tommy Knockers, I Langolieri, la già citata miniserie di Shining, La Tempesta del Secolo, sulla quale torneremo dopo, Ross Red e, buon ultima, una serie TV che sta andando in onda proprio in questi anni, cioè Under the Dome. Ma adesso cominciamo ad affrontare un po' in maniera più approfondita alcuni titoli, perché io e Jacopo abbiamo scelto per voi 4 film ai quali siamo particolarmente legati. E incomincerei con John Carpenter, con Christine. Tu che dici?
Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, io in realtà ho scelto questi due, ne parlavo un po' con Giacomo, innanzitutto perché sono due dei miei registi decisamente preferiti, perché io parlerò appunto di Christine e La zona morta, quindi Carpenter e Cronenberg, la doppia C che ha segnato poi la mia mia vita. E Christine, dunque, Christine è un film incredibile uscito nell'83. La trama è piuttosto semplice, si potrebbe sembrare quasi scontata. Cioè, questo adolescente Harry Cunningham a Detroit nel 1957, che è un ragazzo timido e complessato, vessato proprio dai compagni del liceo, dai famosi bulli, vittima un po' di questo affetto soffocante dei familiari tra le mura domestiche, di un rapporto piuttosto contorto che ha con gli amici e con una ragazza di cui si innamora. Ma l'amore più grande del film è un altro, ovvero Christine, una Plymouth Fury del 50, rosso fuoco. Parrebbe quasi un catorcio, ma questo amore cieco verso questa macchina che diventa morboso dalla possibilità a questo giovane di compiere una metamorfosi, ovvero passare dall'essere un timido ragazzo vessato poi dai compagni, quindi una vittima, al vero carnefice. Diventa innanzitutto un grise, per cui uno di quei bad boy che la storia americana, soprattutto degli anni 50, ci ha sempre disegnati come imbrillantinati e vestiti di pelle. Un amore verso questa macchina che, come abbiamo detto, è quasi erotico, sessuale. Infatti la macchina è gelosa della sua ragazza ed è gelosa comunque di qualsiasi rapporto affettivo che il ragazzo stringa al di fuori, appunto, di questo folle rapporto con questa macchina, che diventerà anche poi un modo per vendicarsi di tutto e di tutti e soprattutto della società. Perché? Perché in realtà, rispetto al blockbuster che tutti si aspettavano da questo film di Carpenter, questo regista, come Cronenberg, è un regista sicuramente abbastanza ribelle alle convenzioni e soprattutto anche in qualche modo politicamente schierato. Infatti sicuramente questo film rappresenta innanzitutto i temi importanti che ha affrontato sia Carpenter sia King, ovvero un'adolescenza difficile, la necessità di una ribellione, in questo caso una ribellione familiare, a chi? A quelli che erano sicuramente portatori di una tradizione cattolica soffocante nei confronti di questo ragazzo e quindi rappresentanti in qualche modo di un'America che Carpenter sicuramente in più film dimostra di voler criticare.
E poi è un film che anticipa tantissimo alcune tematiche che poi saranno proprie degli anni Ottanta. È un film molto politico, come dicevi tu, è un film che King non ama particolarmente e anche Carpenter ritiene uno dei suoi minori, eppure rivisto oggi è un film molto interessante, soprattutto perché è un film che parla benissimo di quegli anni, sai, gli anni 80 poi sarebbero stati gli anni di Reagan, dell'edonismo, poi Carpenter avrebbe affrontato nuovamente questo argomento con Essi Vivono, ecco, però Christine è un degnissimo antipasto di questo discorso.
Assolutamente, vi invitiamo innanzitutto a rivedere il film, ascoltarvi la splendida colonna sonora che state ascoltando in sottofondo, che sono proprio i classici degli anni 50 amati da Carpenter, che poi si sdebiterà, come diciamo, nei confronti di King con un simpatico omaggio proprio all'interno di In the Mouth of Madness. Parliamo invece della Zona Morta, dell'83 di Cronenberg, ancora una volta un autore importante. E ancora una volta quello che dicevamo prima e che accennava Giacomo, ovvero uno stretto rapporto tra King e un altro autore, due grammatiche diverse, la letteratura e il cinema. Anche qui Cronenberg ci mette lo zampino amplificando quanto dice King. La storia è questa di questo John Smith, di questo insegnante, un uomo qualsiasi che a seguito di un incidente drammatico acquisirà questa possibilità di poter leggere in qualche modo il futuro e quello che sta succedendo. Il futuro, in qualche modo, che poi è il presente in cui si risveglia dopo questo coma profondo, è quello della crisi, del Watergate, dello scandalo del Watergate. Avrà a che fare con dei politicanti che sono il male in assoluto. Ed è interessante il fatto che questo film, interpretato magistralmente da una parte da Christopher Walken, bravissimo nella parte di Joe Smith e del protagonista, si troverà a vivere un rapporto un po' fisico, tipico in qualche modo di Cronenberg, una mutazione che in qualche modo richiama poi gli incubi anche degli Scanners del Cronenberg di qualche anno prima. La cosa incredibile qual è? Come sempre il paradosso grottesco che Cronenberg ci vuole descrivere amplificando quello che in realtà nel libro non c'è. Il fatto che lui può prevenire il futuro, può salvare il presente, ma non è in grado di rapportare e rapportarsi con gli altri esseri umani e infatti non riuscirà a riavvicinarsi alla donna che ha sempre amato. Dopodiché, torniamo, anzi andiamo avanti, Pet Sematary, sempre, si parla sempre degli stessi anni, un altro film che vi invitiamo a rivedere, ma soprattutto in questo momento
ascoltare.
Esatto, vi vogliamo solleticare con uno dei pezzi portanti, andiamo a ascoltarci i Ramones con questa Pet Sematary, a voi! Under the outdoor with the steamboats, ancient goblins and wild lows, come at the grand light making a sound. The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried.
take me to the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. More than some fangs, the clicking of bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries something ain't right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery.
Ok, questi erano i Ramones con la storica Pet Sematary dal loro disco del 1989, Brain Drain.
Fuga di cervelli.
Allora, ci sono altri due titoli che vogliamo affrontare, che vogliamo consigliarvi nel caso non li aveste visti, e sono due film che appartengono ad alcune categorie che vi accennavamo prima, ovvero quei film più nascosti ad opera di registi certamente meno noti. Uno è Night Flyer di Mark Pavia, se la pronuncia è corretta. Un regista che, se non sbaglio, poi è praticamente scomparso dalla circolazione, almeno dagli schermi italiani, non so. È tratto da un racconto che si chiama Il Volatore Notturno, compreso
The Night Flyer, appunto,
compreso nella bellissima raccolta Incubi e Deliri. Ed è la storia di questo mostro, un vampiro, che si muove attraverso il suo piccolo aereo, attraverso il suo piccolo Piper, negli aeroporti più sperduti della provincia americana e lì comincia a mietere vittime. Un reporter si mette sulle sue tracce, un giornalista di una rivista scandalistica, Inside View,
che, Richard Dees.
Esatto, che tra l'altro ritorna in...
Chicca, nella zona morta, infatti, lo vedrete intervistare uno dei protagonisti. Ma dobbiamo dire che non è un giornalista qualunque, un vero e proprio sciacallo, che cerca in qualsiasi modo di fare fortuna proprio attingendo a questa storia e perseguitando ed essendo perseguitato proprio dalla figura di questo vampiro. Infatti non si sa fino alla fine del film chi sia il reale mostro tra i due.
Esatto, c'è anche questo parallelismo, questo rapporto tra la stampa, il sensazionalismo e il vampirismo fisico. Tra l'altro il motto di Richard Dees nel film è: non credere mai a quello in cui scrivi, non scrivere mai quello in cui credi, che è una cosa fantastica. Rivista questa Inside View, che come recita un personaggio in un dialogo memorabile, è ottima per foderare la cassetta del gatto, perché assorbe la pipì, che è un piacere, questo ricordiamolo.
La cosa bella del film è che è un noir per tanti aspetti, perché comunque la ricerca è quasi da investigativa, quindi questo rincorrersi tra testimoni, scene del delitto che sono particolarmente truculente. Il film ci regala probabilmente una delle scene in un aeroporto più sanguinolente che ricordi.
E poi ci sono questi due personaggi, appunto, il giornalista e il vampiro, che sono due figure speculari. Come dicevi tu, non sai mai chi sia il buono, chi sia il cattivo. Insomma, è un piccolo film comparso nella metà degli anni 90,
che
nel
però
97, così, da
ha
nulla,
tutte le atmosfere di un film degli anni 80.
Ha tutte le atmosfere di un film degli anni 80 e si è rivelata una gradevolissima sorpresa.
Piccolo gioiellino da avere assolutamente nella propria videoteca.
Assolutamente. Poi un altro titolo, stavolta un film televisivo, che però non ha nulla di televisivo in senso negativo, ovvero anche questa fu una piccola grande sorpresa sul finire degli anni 90. Sto parlando di La Tempesta del Secolo di Craig Bexley, una miniserie televisiva tratta non da un romanzo di Stephen King, bensì scritta da Stephen King appositamente.
Attenzione, udite,
e che poi avrebbe dato alle stampe la sceneggiatura e non il romanzo. È una storia che affronta tematiche prettamente kinghiane. L'arrivo di questo sconosciuto in un paesino che sta aspettando da un momento all'altro l'arrivo, appunto, di una tempesta, la tempesta del titolo, e che cerca di minare le certezze degli abitanti di questo posto attraverso un segreto che poi adesso non rivelo, ma che sconvolgerà gli equilibri della comunità e che porterà i personaggi anche a compiere delle scelte ed affrontarne le conseguenze. È un film che fa tesoro anche del linguaggio televisivo, perché è un racconto molto lungo, dura, se non mi ricordo male, 3-4 ore, anche di più, e questa durata permette a Stephen King di approfondire i personaggi, di costruire tutto quel microcosmo che da sempre è una peculiarità della sua scrittura.
Eh sì, tra l'altro è recentissima la notizia che Stephen King potrebbe, appunto, dare modo di tornare in televisione per un'altra serie TV con questo appunto Mr. Mercedes, ma su questo vi daremo poi maggiori news prossimamente.
E sempre tra le news ricordiamo che è in cantiere da molti anni e penso che ormai siano veramente in assi di partenza il film tratto da It. Speriamo un film
sembra che
meritevole,
il cinema possa riuscire a dare una voce proprio attraverso la grammatica del cinema e non più quella della televisione a questo classico che indubbiamente, tra l'altro speriamo che in un futuro quantomeno non troppo lontano, soprattutto il cinema riesca a trasporre un aspetto importante di King, ovvero quello psicologico, psicanalitico, che torna costantemente nelle menti turbate degli adolescenti protagonisti, ma che spesso si è messo da parte in favore di un sensazionalismo che in realtà appunto non dà pienamente corpo a determinate inquietudini di King.
Ecco, a questo proposito, è giusto per sfatare un mito, cioè quello che vuole Stephen King come uno scrittore ormai finito, mi permetto di consigliare un romanzo che è uscito nel 2013 in Italia, si chiama Joyland. È l'ultimo libro di Stephen King che ho letto, lui ne ha pubblicati nel frattempo altri due, Doctor Sleep, che è una sorta di seguito di Shining, e Mr. Mercedes, che da quello che ho letto in giro non hanno incontrato un grandissimo favore né da parte del suo pubblico né da parte della critica. Però Joyland è un grandissimo romanzo, un romanzo di formazione, come tante volte ha fatto King, che però non si ripete mai e che veramente scrive un racconto commovente e profondissimo che vi consiglio di recuperare.
Io invece vi invito a recuperare assolutamente On Writing, ovvero Autobiografia di un mestiere, che è una splendida appunto autobiografia dove Stephen King dà degli ottimi suggerimenti, anzi anche delle curiosità su quello che vuol dire diventare in realtà un bestseller, come è stato il suo caso, dato che dall'età di 26 anni Stephen King non ha mai più smesso di pubblicare libri.
Esatto, poi sai, c'è anche un altro aspetto che mi ha sempre colpito in maniera positiva di questo scrittore, ovvero il suo rapporto con i lettori. Mi ricordo che quando leggevo i suoi primi libri da ragazzo ero sempre colpito dalle introduzioni che lui scriveva e si capiva proprio, si percepiva l'amore, il legame che lui nutriva.
La devozione
anche. Esatto, esatto, anche perché bisogna dirlo, senza il pubblico, senza i lettori, questi personaggi non sarebbero nulla. Stephen King questo lo sa e ha sempre corrisposto quest'amore. Allora, siamo in chiusura, permetto di salutare gli amici di Bar Traum Fabric che dopo una lunga assenza ritornano, esatto, alle 20 sempre su Radiofonica a parlare di cinema. Oggi parleranno del bellissimo film di Mike Leigh in programmazione in questi giorni, Turner. Parleranno del non altrettanto bellissimo film dei fratelli Wachowski, Jupiter, che però vi consigliamo di vedere perché è veramente qualcosa che non avete mai visto prima e forse mai lo rivedrete.
Soprattutto al cinema.
Esatto, per fortuna o purtroppo, non lo so. Parleranno di Maccio Capatonda, Italiano Medio e non so che altro. Ascoltateli, noi li salutiamo.
A questo punto sì, vi diamo appuntamento a venerdì prossimo, quindi al 13 febbraio, per una puntata particolare dedicata a tutto quello che vi siete persi degli anni 90. Un saluto dalla cripta.
Ciao!
E Jacopo Bonanni conducono.
La cripta di Media, un biglietto di sola andata per la zona del crepuscolo.